entrambe sono i nostri punti e io mi rappresento di grazie quello che sono perché devo convincermi di qualcosa che tu però percepisci direttamente, cioè io provo a me una cosa che mi batti con la percezione, non è facile, è come dire non siamo in questa stanza e dici ma io secondo me siamo, è molto molto complicato. Più è danneggiata lo schema corporeo, più è grave la persona. Di solito poi notano certi pezzi del corpo, le cosce, le gambe, la pancia, il seno, possono essere. Poi, disturbo della percezione, della fame e della sazietà, questo l'avevamo detto nelle conseguenze fisiche dei disturbi alimentari, nel senso che queste ragazze pasticciano con il cibo, per cui non si capisce più quando mangiano, perché mangiano, e quindi mangiano quando sono tristi, quando hanno fame, quando non hanno fame, cioè fanno pasticci, quindi in più, essendo denutrite o malnutrite, perché la bulimica si nutre ma a pasticci perché mangia e vomita, automaticamente hanno questi centri della fame e della sazietà completamente sballati. Hanno la fame, una percezione della fame precedente a una persona normale e a livello di sazietà si passano dopo. Poi, credenze disfunzionali sull'alimentazione, sul metabolismo, molte ragazze non sanno le conseguenze fisiche del pasticcio che stanno facendo a livello alimentare, anche gli occhi, durante una lezione sosteneva che devono essere informate, perché queste ragazze molto spesso dicono ma quella è morta e pesava 40 kg, io ne peso ben 42 etti. Oppure, ma io mangio e vomito ma solo due volte al giorno, mentre l'altra mangia e vomita 8 volte al giorno. Il problema è che bisogna vedere quanto resistete. Poi, è vero che chi ha un disturbo alimentare è molto competente sulle calorie, è vero, effettivamente devo ammettere che poi una cosa che mi fa sorridere è che chi ha questo problema di solito ha un'alimentazione molto particolare. Di solito sono vegetariani. Naturalmente vegetariano estremo, niente uova, pesce, carne, una roba proprio, ma niente, neanche, poi ci sono quelle super, neanche il prodotto, quindi l'uovo, queste cose qua, no? Allora, voi sapete, capite che se io vado a casa, no? E non ho potuto fare da mangiare, mangio pane prosciutto, e in una cosa, in un comportamento molto veloce riesco a nutrirmi in modo corretto, mangio il pane, mangio il prosciutto, eccetera. Già se cominciamo ad avere un'alimentazione molto particolare, voi non sapete dire che cosa vuol dire che ci sono i legumi, li devi pulire, è vero che ci sono quelli surgelati, ma a lungo andare è lunga, dopo un po' mangiare i legumi sempre in quello stesso modo. E questo ha delle conseguenze fisiche, quindi cioè basta un niente per creare uno squilibrio, cioè chi è vegetariano deve avere una particolare attenzione, perché basta un super lavoro, basta un momento in cui non potete curare il cibo e voi siete fregati, cioè mentre una persona onnivora, cioè che può mangiare di tutto, che si dà il permesso di mangiare di tutto, si riequilibra più facilmente. Quindi quando vado al nutrizionista, a parte la dimensione psicologica, il valore del corpo eccetera eccetera, si ritrova anche molto spesso uno schema molto selettivo, ok? Quindi non c'è solo l'anoressica che mangia lo yogurt o 6 mele al giorno, ma c'è anche l'anoressica che se la gioca sulla selezione del cibo, solo vegetariano, solo fatto in un certo modo, insomma non è una roba. Allora, quindi molto spesso queste persone così competenti sul cibo in realtà ne sanno su alcune cose di meno e la giocano sul filo del rasoio, quindi quella pesava 42, io ne peso 44, lei ne pesa 40, io ne peso 42, non sono a rischio di vita. Sì, sul cibo. Cioè loro, è quello che sto dicendo, no? Per cui lo so, se peso 40 kg la cosa pesa 40, oppure un'altra carenza mentre mi parli, perché le cose da dire sarebbero tantissime, molto spesso è più difficile sintetizzare che avere 25 ore perché puoi ampliare quanto vuoi. Per esempio, molto spesso hanno paura di andare dal nutrizionista. Perché? Perché pensano che il nutrizionista sia il tipo che ti lega dentro la stanza, ti attacca una flebo e non ti fa più uscire. Oggi l'alimentazione forzata è rarissima, non lo fanno neanche più in ospedale, perché poi escono peggio di prima, lo fanno proprio in casi, ci lo sta morendo, per cui qualcosa devo fare. Allora, il nutrizionista, quindi non voglio andare dal nutrizionista pensando che gli dia la classica dieta ipercalorica per farli rilassare. Non è così, cioè almeno il nutrizionista con cui lavoriamo noi, se no su 10 ne perderebbe 8. Ma il nutrizionista, io ho visto anche le mollette, perché ho lavorato lì ed è incredibile, ha la capacità dal chiaro alimentare di vedere dove non è equilibrata la dieta e di integrare degli alimenti apparentemente energetici ma non ingrassanti. Esempio, se io prendo il piatto, non so, 8 mele che sono 800 calorie, tolgo 3 mele, questa è in realtà, tolgo 3 mele sono 300 calorie e metto il quantitativo di pasta, anche bianca, ho meno fame, ma le calorie sono sempre quelle, per esempio. Oppure il piatto di pasta con il parmigiano riesce ad integrare con un alimento poco calorico, non poco calorico, ma facilmente digeribile anche, che ti può bruciare, come il parmigiano, l'olio d'oliva. La persona ti guarda, come ti vedete, il nutrizionista prende e dice, allora, due di pasta o una di bistecca, che ti ci va? Sono stata abbastanza chiara? Cioè, non è che il nutrizionista è lì per fargli una dieta, anche perché non è che ci vuole una laurea in scienze nutrizionali per capire che se mangi grassi e se togli le mani ti quadrisci, non è che ci vuole una laurea. Ma la capacità di andare, per esempio l'uovo è un alimento a parte facile da cucinare, ma completo e non è così calorico. Ecco. Ci siamo come... E con questi pochi alimenti la persona con un peso, con un recupero minimo di peso, va ad integrare quelle sostanze però che ti mettono a rischio. Sono stata abbastanza, qui è proprio nel particolare se non scegli, E molto spesso le ragazze questo non lo sanno. E sono presenti disfunzionali. L'olio d'oliva, per esempio, l'estrage d'oliva è molto usato, crudo perché aiuta molto. Allora, e poi il rapporto con il cibo, sempre rispetto al corpo, certo, tutti questi particolari non li mettete dentro la relazione, questa è una cosa, cioè cercate di selezionare, ecco, una cosa importante, perché prima le leggevo sempre io le relazioni, io e la mia collega quando ci dividevamo le ore, adesso forse detto, ma no, fagli fare la relazione e fammela portare, va bene. Allora, una cosa che io notavo, che non penalizzavo, però... Non penalizzavo perché comunque la gente veniva, si faceva la relazione, l'impegno c'era, e che deve essere comunque una relazione universitaria, non so come spiegarvi, cioè non è che gli potete scrivere il nutrizionista assegna l'olio d'oliva, perché Veglia mi dice, cioè c'è modo e modo di scrivere una cosa, non so come spiegarvi, no? Non so se riesco a essere abbastanza... è importante avere una forma, ecco, quindi deve essere come una sorta di tesina, di non essere... perché poi il concetto interessante diventa banale e vi penalizza, va bene? Quindi, credere disfunzionale sul cibo raccoglie quello che io vi ho detto, ma in un modo universitario, tecnico. Allora, poi l'altra cosa, altra caratteristica che avevamo un pochino approfondito ma non completato, è il deficit di autoconsapevolezza. Va bene? E facevo l'esempio della casa. Allora, cioè queste ragazze hanno difficoltà di individuare le proprie caratteristiche cognitive, quindi i propri pensieri, le proprie emozioni e naturalmente le proprie sensazioni corporee. E facevo l'esempio della casa, appunto immaginate di essere una casa, un appartamento, e facevo l'esempio dell'arredamento, no? Voi avete i genitori, la figura d'attaccamento, che dall'inizio, da quando voi vivete, da quando voi nascete, la mamma decide, in questo caso la mamma, però potrebbe essere anche il papà, decide che tipo di arredamento mettere, dove metterlo, quando metterlo, che stile, quando cambiarlo. Voi dite, come vi è venuto in mente questa cosa dell'arredamento? Allora, mi è venuto in mente, un po' perché volevo, io uso molto le metafore in studio con i pazienti perché devo rendere in poco tempo un concetto molto spesso nel suo significato, no? Ecco, in quel caso, in quel contesto devo essere emozionale e calda, devo essere comprensibile. Ma questo esempio mi si è poi, proprio già lo pensavo un pochino, perché ce lo cercavo, ma è stata una mia paziente tanti anni fa, che non stava bene, ma questo non soffriva di un disturbo alimentare, però questa era grande, aveva avuto una sessantina d'anni, se non fosse nata 60 anni fa sarebbe una border oggi. Non era una border perché bene o male 60 anni fa i criteri anche sociali erano più forti, più, non so, per esempio, non potevi avere rapporti fuori dal matrimonio, se comunque li avevi era in un contesto molto più rigido, no? Oggi, avendo molta più libertà, molti meno schemi, si ha possibilità e quindi meno contenimento nel bene o nel male, i border vanno alla grande, no? Ci sono esempi anche pubblici, con suo nome e cognome, che se non facessero il re, la regina, la principessa, sarebbero dei border suonati per quelli di politessa, ecco. Però questa persona mi disse che la sua mamma metteva i pensili della cucina in camera da letto. Adesso lei voi siete ancora laureati, ma non ci vuole una laurea in psicoterapia per capire che la mamma fa così, insomma, di disorganizzante, no? Perché, e se tu gli chiedevi a questa mamma perché, che non era più in vita, ma se tu glielo chiesto a lei, no? Beh, da qualche parte i maglioni bisogna metterli. Beh, non fa una piega, come logica di ragionamento non fa una piega, ma chi è che mette i pensili della cucina? Può anche darmi un po' di olio, mi convinca, mi faccia vedere uno, e prende cose e le faccio vedere, magari qualche architetto estroso, ma siccome questo architetto non lo faceva, aveva il padre, il nonno era morto suicida, allora avevo pensato che questo pensile nella camera da letto non fosse molto organizzato. Ecco, questo è per dirvi l'esempio, un pensile in camera da letto mi fa veramente pensare. Se voi notate in questi due momenti da quando abbiamo cominciato, io vi ho fatto una serie di esempi che va a confermare, non l'ho fatto volontariamente, mi è venuto in mente adesso, vi do l'aggancio teorico, vi dà la conferma di quello che Veglia dice in storia di vita. Quando c'è la soggettività della storia, no? Ma ve lo sentirete dire milioni di volte, ma io e mia figlia non le ho fatto nulla, anzi non le ho mai detto di farlo in quel modo, oppure è lei che l'ha pensato, l'ha percepito, l'ha capito male, ma mi portassero anche il filmino, il problema è quello che ha percepito la figlia. Allora, voi notate che io ho fatto volontariamente, io lo faccio quasi sempre, faccio esempi molto banali, ma anche in terapia, perché molto spesso le persone che io ho in terapia non hanno, ne ho tante che hanno subito molestie violente, questo è vero, infatti uno dei fattori di rischio, se vi ricordate, è proprio la molestia o l'abuso. Però molti non hanno l'abuso o la molestia, sono apparentemente delle persone, soprattutto chi è affetto da un disturbo alimentare, belle, molto spesso di buona famiglia o comunque non vivono sotto un ponte e non sanno il motivo. Allora, uno che mette il pensile in camera da letto non mi sto a raccontare tutto il resto, ok? Non so se riesco a... Quindi c'è una soggettività, ricordo di altri episodi, sa... Io dormivo, qui dalle domande più banali vengono fuori le cose più incredibili, proprio in nome di questa soggettività della narrazione, che poi nel pensile in camera da letto, secondo me di soggettivo c'è proprio poco, cioè si capisce c'è qualcosa che non quadra di sottofondo. Ricordo di un'altra volta in cui un paziente disse che dormiva in salotto. Uno, io nel mio cervello ho detto, avrà avuto una casa piccola, capita, no? Uno in cucina, camera, cucina e bagno, è entrata. E dove lo mette a dormire il bambino? E dormiva un po' con me, camera da letto, a un certo punto. Peccato, io non ho fatto subito questa domanda, ma poi, peccato che avevamo una casa a tre piani. E io ho detto, scusi, perché tanti figli che vanno via di casa, perché impiegare una stanza? C'era la stanza degli ospiti però. Voi potete immaginare questa ragazza dov'era, altro che la cantina, dovremmo fare una cantina ancora più sotto, il valore proprio non è che ce l'avesse proprio messo bene, cioè uno che c'era la camera, un conto è dormire in salotto, anzi quelli dicono guardi i miei genitori che bravi, no? Camera e cucina, mi hanno comprato un letto bellissimo che guardi bastava tirarlo su con una mano e riuscire a metterlo a posto. l'altro ha una casa a tre piani che ti mette nel salotto, perché tanto poi i figli vanno via, e c'è la camera degli ospiti. Almeno ci fosse stato lo studio per il padre, almeno lo studio, no, la camera degli ospiti, io lo trovo terribile. Non so se riesco a dare, questa è la soggettività, e questo danneggia tanto, forse chi lo sa. Cioè io ho pazienti che mi dicono, avrei voluto essere malata di cancro, perché almeno la gente mi avrebbe capito. Perché se uno gli va a dire, ma proprio ieri me lo sentivo dire, guarda dottoressa, mia madre mi portava di qua e di là, non mi ha chiesto il permesso, mi sradicava da un posto all'altro, e la madre, no, perché poi mi bombardava la madre, poi mi sono venuti 5 minuti al telefono, questa signora. Ma non è un castello del 1700 e l'altra dietro, potrebbe essere anche del 1500, ma tanto non è casa mia. Guardi che ingrata, no? Tutto per telefono, con la paziente lì, perché poi sono un po' volati, sono un po' fulminati. Perché? Perché la cosa importante era il castello del 700. Gente, poi non si chiede se tu vuoi venire o non vuoi venire, se hai la camera o hai la camera, no? Poi quando intanto andava via e mi ha detto ieri, mi diceva, sa dottoressa, quando io non ero a casa, mia madre la mia papparella di camera mia non la tirava mai su. È dura, da digerire. È come se la sua camera venisse murata. Cioè, boh, non c'è, tiro giù la tapparella e non la apro mai. Cioè, adesso io ho due bambine piccole, quindi le mie non possono dormire fuori casa, ma credo, deduco, che anche quando loro saranno in gita scolastica, quando andranno in vacanza, la tapparella la tirerò su, spolvererò e metterò in ordine. Magari non spolvererò o metterò in ordine con la stessa frequenza con cui lo faccio, cioè oggi tutti i minuti, magari in un futuro meno, perché non è dentro e non la metto in disordine, ma tirerò sulla tapparella. Sembrano banalità, ma sono queste le cose che vengono, che segnano. Queste persone rispetto alla crescita con autoconsapevolezza non sanno, quindi non solo chi sono, ma non sanno cosa provano, non sanno cosa pensano, non sanno quando hanno fame, quando hanno fame, quando hanno fame, eccetera, eccetera. Va bene? Collegato a questo c'è la difficoltà ad esplorare il mondo interiore. Guarda, perché voglio darvi l'etichetta tecnica, insomma, che vado bene sulla relazione. Allora, deficit ad analizzare, ad entrare nel mondo del proprio mondo interiore. Beh, questo è abbastanza scontato rispetto a quello che vi ho detto, no? Allora, è un po' una specificazione del deficit di autoconsapevolezza. Quindi hanno difficoltà a dirvi cosa pensano, cosa provano, cosa vogliono, se sono innamorate, se hanno fame, se hanno freddo, proprio perché dentro la casa i mobili li hanno messi, ma non gli hanno neanche fatto fare il giro, non so come spiegare, perché c'è una guida che ti dice, allora, ho messo questo mobile qua perché pensavo che ho messo quel mobile là, lo fanno solo nel momento in cui qualche volta la fanciulla si arrabbia. Allora la mamma dice, ma io pensavo di fare per il tuo bene, ma non hai capito che io volevo in quel modo. Ma ci sono degli esempi che vengono in mente adesso un po' il tema, ve lo ricordate il tema, quella mamma che faceva il tema alla mia paziente quando era piccola. Ieri invece una mi ha detto che la mamma le faceva fare i disegni del Babbo Natale. Ma fin qui va ancora bene, anch'io gli faccio scrivere la letterina, no, mia figlia? È peccato che il Babbo Natale doveva essere come diceva la mamma. No, scusa, io Babbo Natale lo posso fare come dico io. No, deve essere fatto bene. E questa persona mi ha detto, non ha un disturbo alimentare ma vive l'idea, mi ha detto, da quel momento io ho capito che Babbo Natale non esiste. Terribile, c'è una roba che io l'ho trovato terribile. Perché? Perché ha capito che era un'entità esterna che potevi modificare come volevi, e aveva 6 anni. E da quel momento non ha più creduto a Babbo Natale. Allora, quindi il mondo interiore ha difficoltà a realizzare il mondo interiore e automaticamente c'è un problema, io metto le parole chiave, un problema di autonomia. Ok? Ma non è a dimmi. Ah beh sì, non mi sono neanche posto il problema. Certo, non c'è capacità di mettere. Allora, aspetta, perché dico che proprio sì e no, nel senso che indubbiamente avendo un problema proprio hanno anche un problema per capire gli altri. Allora, aspetta, te lo aggiungo così capisci. Hanno un problema anche sul giudizio degli altri. Allora, andiamo con calma. Allora, difficoltà di uscire con consapevolezza, quindi difficoltà di analizzare il proprio mondo interiore, dalla che cosa penso, cosa provo, cosa voglio, eccetera, eccetera, alle cose più banali, sento freddo, fame, Quindi il mondo interiore non è soltanto cosa voglio fare da grande, il mondo interiore è anche la parte concreta. Naturalmente più grave è il problema, più il mondo interiore è semplice, cosa vuol dire? Non capisco quando ho fame, va bene? Autonomia, hanno difficoltà ad essere autonomi. E allora che è bellissimo, perché giustamente mi faccio vedere cosa fa uno che ha problemi di autonomia. O sta dentro casa, oppure trova l'escamotage, vado a vivere da solo, non da sola. Peccato che si fanno 2000 telefonate a casa per avere l'approvazione. No, questo con le email, i messaggi, il computer, quindi lì ormai le distanze non esistono più. È vero che andare a vivere da sola, indubbiamente, in molti casi, è un vantaggio. Perché effettivamente porre almeno un muro, un confine, vogliamo usare il termine tecnico, tra me e la mia figura di attaccamento che mi sta sempre dentro, indubbiamente è utile. Ma quando vai a vivere poi da sola, ti rendi conto che l'autonomia è una questione mentale, non è una questione fisica. Infatti queste persone molto spesso, se vengono in terapia e non sono ancora andate a vivere da sole, non vanno e vanno magari dopo un anno di terapia. A quel punto la cosa è già diversa. Se lo fanno prima, lo fanno convinte che in qualche modo le aiuterà, che in parte è vero, però non ha risolto il problema. Perché cosa fanno loro? Sostituiscono la figura di attaccamento con il mondo esterno. Quindi, però è un'anoressica.
Sì, non c'è elementi perché ha problemi con la figura di attaccamento.
E come fai a fare un'anoressica? Cioè, ti spiego.
No, io non ho capito. L'anoressica è un'anoressica perché ha anche problemi con la figura di
attaccamento. Allora, ti spiego. Il problema di disagio psicologico, psicopatologico, no? Al di là che sia di natura ossessiva piuttosto che, no? Allora, vediamo un po' perché ti faccio dire in 2 minuti una roba che ti deve dire in 4 anni di specialità. Allora, in sé il rapporto con la figura d'attaccamento non è che è patologico, che la figura d'attaccamento ce l'abbiamo tutti, ok? E il rapporto c'è, la stress situation nella situazione. Poi l'altra attacca l'interview va ad analizzare il rapporto che quella figura d'attaccamento ha avuto con la sua figura d'attaccamento. Ok. E si è notato che è transgenerazionale. Poi è possibile che però intervenga qualcosa che faccia virare, per esempio una terapia, va bene? Ci siamo?
Allora,
qui c'è la prima figura d'attaccamento, la nonna, qui c'è la mamma, allora, qui sono i nonni, qui ci sono i genitori, no? Da qui nascono i figli, la nuova anoressica, va bene? Allora, è possibile che già qui ci sia il problema, però tu capisci che l'attacco di panico rispetto ai nonni molto spesso non è stato, non si vede, sai perché? Perché una volta si usciva poco di casa, lo dico in modo molto banale. Allora, è un po' quello che dicevo prima, il border qui o è veramente il caso grave border, allora lì viene fuori, ma se sei il caso medio grave, qui sei più contenuto, perché il contesto sociale è più grave. Già qui noti che c'è qualche nei genitori, c'è cosa che non fa, e poi quindi esplode, d'accordo? Se esplode un problema, vuol dire che nel rapporto di attaccamento c'è stato un problema. Poi, nel caso dell'anoressica avrà certe caratteristiche, per cui c'è la mamma intrusiva, la mamma ambivalente, la mamma evitante, e poi dipende. Se sei un ossessivo, ce ne sarà un'altra, cioè, prendiamo l'organizzato in senso depressivo, che non vuol dire avere la depressione, si ha una figura d'attaccamento con cui hai una relazione di tipo evitante. Sono abbastanza chiara? Ho chiarito o no? Allora, tu mi dici, se la domestica va a vivere da sola, potrebbe andare a vivere da sola così.
Beh, diciamo che un rapporto di cosa effetto, un problema con la figura di attaccamento, una malattia.
Allora, e questo però risponde il modello multifattoriale. Certo che, allora, sono una donna, sono una ragazza, quali fattori, no? ho una mamma vive in una società di tipo occidentale, sono una ho una mamma, una figura d'attaccamento intrusiva, ambivalente, che spinge sulla prestazione, e lì dipende anche da quante altre esperienze hai, no? Nella tua, nel tuo ambiente. Io ho detto in una di queste lezioni che la persona è fatta da DNA, da ambiente e da capacità di elaborazione personale. Lo ricordate? Per cui io ho persone che hanno avuto una storia passata veramente pesante, ma che grazie a un ambiente più favorevole e successivo e a un'intelligenza personale, che non è la laurea, ma è la capacità di rigiocarsi le monete che la vita ti ha dato, hanno delle vite totalmente diverse rispetto alla partenza. Certo che ci sono dei campanelli di allarme, un po' come terapeuta metto in allarme. Non so, io mi desimo io, faccio un esempio personale. Allora, io ho avuto, oltre ai miei genitori, una grossa figura d'attaccamento, che è stata una signora tata, come la chiamo io la chiamavo mamma, io ci scherzo su e dico, per fortuna che non ho chiamato tata o mamma. Perché se chiamata tata mamma, risuona un po' per un quadra. E quello che non quadra ancora meglio è che mia madre non abbia mai fatto rimostranze. Capito? Quindi mi guardava dalle 8 di sera, di mangiare la mattina, alle 9 e mezza di sera, perché era una contenta. Beh, questa ha avuto un'impronta. Io sono piemontese dopo da 7 generazioni, e invece tutti mi dicono che è molto invece, perché la madre era siciliana, con 3 figli in un palazzo tutto di siciliani. Capisci che stando dai 3 mesi a 12 anni, 8 ore, 12 ore al giorno, difficile che non abbia dato questa impronta. Poi ho un nucleo anche mio piemontese che ogni tanto nell'altro mi sento di non sapere se parte, però certe volte mi dicono. Io vado e ho questa parte molto calda che non arriva da mio padre, che dice 4 parole di giorno. E poi dormiva di notte, no, lavoravo di notte e dormiva di giorno, quindi mia madre dice, beh, un po' di più di parole di giorno. Certo che la tata qui ha avuto un impatto non da poco. Certo, quella tata, avesse avuto una famiglia un po' border, non andava bene, troppo sbavata, perché era molto, molto colorata la famiglia, non so se riesco a spiegarmi, no? Io ci sono degli artisti, ma io vado da lei, mi fa l'avviso, vado passo, cioè assolutamente, riesco a spiegare un pochino, quella è stata una mia intelligenza, in un ambiente ne ho perso, io lo sapevo usare, ma l'intelligenza non una cognitiva, un'intelligenza mia che sa che questi li rimetteva in piedi. Quindi fate attenzione quando prendete le tasse per i figli, perché le tasse che ci passano 8-10 ore al giorno hanno un'incidenza non da poco sui bambini. Riesco, quindi. Prego subito, vorrei solo sapere su questo pezzo. Io faccio degli esempi personali, quindi non è detto che se con una figura d'attaccamento non è andata benissimo automaticamente. Certo che certe incisioni rimangono di più di altre. L'ho perdonato la mia mamma. E diciamo che ho avuto degli scontri, però poi la perdoni, la recuperi. Ci sono delle mamme che sono un pochino più complicate da perdonare. Lì.
Sì, ho la cosa dell'autonomia, cioè andare in campo, anche voler arrivare da scuola essere autonoma per riuscire a gestire meglio e controllare meglio il suo
problema. Sì, anche questo è vero, molto spesso queste persone con disturbo alimentare tendono a voler andare a vivere da sole per poter fare quello che vogliono con il cibo, in senso negativo. In senso positivo dicono, a me non mi sta troppo addosso, sono io che comincio a valutare quando mangiare e come mangiare. E se pesa 41 kg un po' l'ansia mi viene, però, perché se sta da sola. Ecco, però io ho un nutrizionista che mi dice quanto è a rischio. Quindi andare a costruire l'autonomia non è soltanto l'autonomia fisica, vado a vivere da sola. Poi in molti casi io ho appoggiato il fatto che andassi a vivere da sola, no? Ma è anche un'autonomia, soprattutto, ma anche rispetto al proprio mondo interiore. Quando è stanca, non è fame, se sei stanca, se non sei stanca, se sei felice, se sei innamorata, se senti caldo. E questo è il pezzo più lungo di tutta la terapia, perché loro veramente non sanno da che parte cominciare prima. Naturalmente, avendo un problema di autoconsapevolezza sul mondo mondo interiore hanno un problema di dipendenza dal mondo esterno. Dimmi. Di andare a vivere da sola, dipende come te lo propongono e quando te lo propongono. Cioè, se in piena crisi anoressica o bulimica e va a vivere da sola, ecco, anche lì io di solito non mi oppongo. Certo, vediamo un po' esempi dove un po' mi metto in allarme. Di solito quando spingono per l'autonomia sono quasi sempre favorevole, perché per quanto sia fatta male, per quanto non abbia una progettualità, comunque è un modo per porre un confine. Però devi fare attenzione, devi, tu come terapeuta devi fare attenzione, perché a quel punto lei è da sola, mangia da sola, cioè non c'è più nessun confine, e quindi vada al nutrizionista e sono più tranquilla. Dimmi. Allora, lì già la persona affetta da questo problema che va a vivere da sola sicuramente sta facendo un passo avanti, in qualche modo ci sta provando, poi magari ci prova malamente perché poi va a vivere da sola, non si è preparata, è molto più complicato di quello che aveva previsto, perché poi c'è il problema della solitudine, cioè tu hai una casa dove non vedi neanche un mobile, parlando con la metafora di prima, no? Allora, quindi quando trovi con la solitudine, non è la solitudine del tipo sono sola a casa, che bello, cioè in questo momento io vorrei ogni tanto stare da sola perché sono mai sola, no? Neanche in bagno. Allora, è diverso la solitudine che ti propongo io da come la vivrei rispetto all'anoressica. A un certo punto si ritrova con la solitudine di questo mondo interiore. Ok, ci siamo? Cioè dentro non sentono. E lì allora è in difficoltà, però di solito comunque un passo avanti, magari è un passo un po' fatto in malamente, però cioè il garantista non vuole, allora se non è a rischio, anche se non vivere da sola al massimo non fa peggio di quello che sta facendo, ok? Se invece è a rischio, nel senso che chiama i limiti, il nutrizionista mi dice facciamo un po' di attenzione e la valuta di più in fine. Non ho capito. Allora, non è detto che le seguono assolutamente, però il nutrizionista con gli esami col peso mi dice quanto è a rischio. Tieni conto che noi stiamo parlando di soggetti, di persone che in parte sono motivati in terapia. Quindi magari poi non seguono le istruzioni del nutrizionista, però lo fanno che non lo stanno facendo. Cioè il nutrizionista pone il confine, ma non del tipo devi pesare 55 kg, ma del tipo guarda che sei 40 e siamo a rischio, pesiamo almeno 41. Cioè quindi è un minimo motivato a venire. Non è che le prendo che proprio le può fregare di meno, anche perché non è record. Non le incrocerei neanche. Allora, giudizio, allora, no, avendo un problema sul mondo interiore, perché non sanno nulla, o poco, lì poi dipende dalla gravità della persona, perché c'è chi vive di 20 mobili, chi non ne vede neanche uno, lì poi dipende quanto è grave, hanno un problema sul giudizio degli altri, cioè reputano fondamentale quello che pensano gli altri. Voi capite allora perché il mondo circostante diventa fondamentale come modello. Ok? La famosa velina, tanto per fare un esempio. Cioè, è vero che prendiamo una persona normale, definiamola normale. Il nostro cervello, allora, noi non possiamo avere neutralità, questo viene dalla radio di tutte le tasse. Tutti noi ci chiediamo il perché delle cose, ci siamo, ma sulle cose anche più banali. Il nostro cervello biologicamente ha una spinta tale per cui ti fa delle domande, sempre e comunque. E fin qui ci siamo. Quindi, se io accendo il televisore mi farò un'opinione su ciò che sento, ma già io sono già avvantaggiata. Queste persone invece prendono come valido quello che dicono gli altri, cioè non c'è confronto, praticamente vanno a rifare lo stesso modello che hanno avuto con la figura di attaccamento. Cioè cosa fanno? Prendono come architetto, tanto per riprendere l'esempio della casa, l'esterno. L'esterno comincia a modificare i mobili. Quindi prenderanno, bisogna essere magri, bisogna essere dare in palestra, bisogna prende, cioè al posto della figura di attaccamento che mette posti mobili, è esterno. quindi che può essere dal modello televisivo agli amici, e quindi un commento, cioè il commento dell'esterno diventa fondante per questa persona. Ci siamo? Esempio, se io sono questa, per quanto mi riguarda, il mondo io lo vedo così. Cosa vuol dire? Se questo qui fa un commento, avrà meno potere su di me di questo. No? Quindi non è che io dico, non mi interessa, perché poi c'è l'estero opposto. Quelli altri possono dire quello che voglio, io faccio quello che voglio. È un'assurdità. Perché l'autonomia, come dicevo prima, è la capacità di dire, ma guarda questo cosa dice, aspetta un attimo che ci penso. Oppure no, non mi interessa, continuo con il mio arredamento. Allora, se il commento arriva da qui, è molto probabile che abbia un potere inferiore rispetto a quello che c'è qui. Ok? È anche possibile che questo via via possa un giorno venire qui, ma con una certa gradualità. Se questo qui ha lo stesso potere di questo, ma voi capite, è come dare l'esercizio a uno che passa per entrare sotto la strada, cioè diciamo della via. Uno che passa da perché di questo entra, ma non va nell'entrata, va direttamente nel bagno, in camera da letto, apre i cassetti, li metti in ordine nei cassetti. Questo qui, mio marito può mettere in ordine nei miei cassetti. Non questo, o questa. Senza spiegarmi. Ma quella è la metà della casa, secondo me è perfetta, perché le case adesso hanno un'entrata, adesso c'è la zona living, e è già un pochino più sfumata. Perché nella zona living già entri già in mezza casa, non so se avete mai visto le case di oggi moderne, no? Le case di oggi voi entrate e avete tutto, però hanno diviso in modo però molto netto la zona notte. È diviso, no? Quindi quando già uno entra proprio dentro, però è indubbio che la zona living non è che uno ha delle robe personali, che uno dice chissà, perché se sono così personali vuol dire che sono un po' disordinati, insomma, no? Non è che uno in cucina lascia la via di via. Poi uno può anche fare quello che può fare in casino certe volte, però so che non ho nessuno che deve andare. Allora, quindi, se questo assume l'importanza di questo, vuol dire che voi date il caricare l'accesso libero a tutta la casa a uno che non conoscete, a uno che teoricamente potrebbe non avere valore o non dovrebbe avere valore nella mia città. Sì. Certo, perché non è che sono proprio una tavola rasa, c'è proprio una roba che uno può fare quello che vuole. Per cui, no, prima di, anche perché i modelli qui, diciamoci la verità, i modelli qua sono potentissimi al giorno d'oggi, Allora, certe volte c'è il televisore, è un continuo di pastiglie per dimagrire, macchinette, è una roba incredibile, cioè, qui il valore della madretta c'è.
Però c'è, ci sono anche, cioè, nella tradizione tanti ragazzi sono mode, non si hanno le...
Ah, aspetta, ti beccano lì, Sì, dottoressa, ve lo dica. La mano della Arcuria sono mode, ma non sono mica come la mano della Arcuria, cioè, già non c'è caso. Mi hanno già fregato, dico nomi pubblici, no? Per fare esempio, no? E lo so, ma loro... Non è mica neanche detto che ti piacciono loro, questa ragazza qui, attenzione. Cioè loro hanno qualche idea su ciò che le piacciono moltissimo. E ti chiama quella piccolina, neanche se sei anche ammalata, perché lì, no? Si chiama quella piccoletta che canta, che si è anche ammalata, credo, di un cancro al seno, un po' di tempo fa. Ma molto quella, Famosissima. Poi adesso vanno molto più le bulimiche, un po' in sovrappeso o non compeso, quindi le anoressiche trasparenti vanno meno adesso, Cioè fai attenzione che quando io ti dico il passante sotto casa, forse devo andarci un po' più pesante, io ti parlo di un bombardamento. Cioè, io ho delle ragazze che, di 15 anni che mi dicono dottoressa, però diciamoci la verità, 17. Quando, alla nostra età il ragazzo guarda quanto sei carina, tu che gli vuoi dire? È difficile controbattere, no? Che se gli vado a dire il bello è dentro, mi sono già fatta autogol. Devo dire che sto zitta. non so come controbattere, ma perché? Non perché io penso che lei abbia ragione, ha in parte ragione, e che l'altro pezzo è fatto da esperienza che io, se gliela dicessi, non mi crederebbe, mi distanzierebbe. Non è facile, già è un po' più semplice con le 25 anni, sai, 25, 27, perché lì allora cominciano, no, a fare, però è innegabile che è un mondo, questo è il nostro almeno, che spinge molto. Beh, sai, se non ti fanno lavorare, a me non interessa che io non devo fare la modella, ma se non ti fanno lavorare, ma è la 38, o vai da quel mondo o ti metti la 38. Riesco a essere, e come dicevo, per fare lo psicologo, devi pesare 42 kg. Per controbattere, se te lo dicesse uno come Veglia, lo devi avere, un arredamento di quelli super ben fatti. Riesco a spiegarmi? Allora, facciamo il paragone. Il paragone è il parallelismo, no? Allora, se il Veglia della situazione, quindi una persona in gamba, carismatica, uno che ha spessore, cominciasse a dire che per fare lo psicologo, bene, bravo, devi pesare 42 kg, per controbattere a 20 anni uno con una bravura di quel tipo diventa complicato. Riesco a essere chiara? Non so se riesco. Cioè, non è che me l'ha detto l'ultimo passante per la strada, eh? Cioè, in questo pezzo qui ci metto anche, nel mio caso, anche lei, c'è cioè uno che porta da 20 anni, quindi un commento suo entra dentro non da poco. Il problema è che quando i carismatici sono qui e dettano le regole, a 15 anni come li contrasti? Come li contrasti? Certo, se la mamma ti compra gli stivali di cavalli a 6 anni, che oltretutto è uno stivista anche molto aggressivo, perché sono fatto la cultura, io in questo, cavalli sono tutte quelle robe stranissime, no? A parte abbastanza aggressivo, non so se lo conoscete cavalli, a parte il posto, ma lasciamo perdere il posto, è molto aggressivo come stilista, a 6 anni di stivali, poi anche queste mamme mi fanno sorridere perché mi dicono, lo so dottoressa, ho sbagliato, costano troppo, è vero che devo prendere quelli che ne so io di un altro stilista meno importante, però emergenti, però no, guarda, è proprio tutto da rifare, non è il costo il problema, mi faccio solo il costo. Certo che se prendo gli stivali della Naturino è diverso che prendere gli stivali di cavalli, non so se riesco a farvi capire, anche perché la mamma che prende quegli stivali, immaginate cosa fa su tutto il resto. Riesco a essere abbastanza chiara? Danza nei dietetici, con gli stivali di cavalli, ti porta dal dietologo. Ma dottoressa, me l'ha chiesto lei a 10 anni. Ho detto, scusi, ma se gli chiedeva la cocaina gliela dava? No, allora scusi. ci tengo a sottolineare questo pezzo, che allora, hai difficoltà sul mondo interiore. Ti presenti a 16, 17, 18 anni, 20 anni, 22, no? Con un mondo interiore non conosciuto, un mondo esterno impattante da morire, e tu sei fregata, cioè come fai a contrastare? Riesco abbastanza. Io ricordo quando avevo 20 anni avrei eliminato il Capodanno. Allora, fa freddo. Avevo sonno, ma puoi dire che non vai in discoteca? Mi sentivo una difesa. Allora, a parte che tornavo regolarmente, avevo 40 di febbre, perché poi col vestitino da Capodanno vai fuori nel giardino delle discoteche e ti becchi sempre la bronchite, perché esci così per festeggiare e vabbè. Tornavi e avevi il pranzo, la cena che ti danno in questi posti, sempre sullo stomaco, io vorrei sapere un po' cosa lo fanno e vabbè. Il giorno dopo con quell'orecchio, terribile. Allora, ma non lo potevo, oggi che ho 37 anni mi dicono, guarda che brava mamma. Io non vedevo l'ora troppo, perché oggi io dico, ma no, io prendo uno, non faccio nulla, sto con le bambine, giusto? Socialmente, adesso da un po' di anni che dicono che lo posso fare, no? Che socialmente è giusto, è sensato, no? Hai due bambine e poi a 30 anni devi mettere la testa a posto. Io la pensavo così esattamente a 20 anni anche. Ho le famose dating di Roma. Ma che senso hai, dice? E io ci ho provato. Perché il mio arredamento non collimava, non ero molto consapevole di questo arredamento, ero un po' messa lì perché giustamente a 20 anni Ecco, una cosa che abbiamo detto, tenete conto che a 20 anni è anche giusto che uno non sappia tutto l'arredamento, anche se sei sana con la figura d'attaccamento, non lo sai tutto, è anche giusto, no, che uno modifichi qualcosa. Però ricordo quegli anni, io li avevo pesantiti, se non so il 31, e poi c'è la forza, cosa fa il 31? Dice, uno si incorge per strada, cosa fa il 31? Se uno poi lo decide il 31 pomeriggio, non so se vi capitano queste cose, terribile, terribile. In realtà io sono così, esattamente come ero a 20 anni, solo che il mio arredamento non lo potevo far vedere. Ok? Quindi è un esempio banale questo che fa sorridere per rispondere a quella ragazza che mi diceva, dottoressa, però a 17 anni un ragazzo guarda quanto sei carina. E cosa gli vuoi dire? Che poi una si diverte e l'altra si sposa, non lo so, cioè dici delle cretinate, puoi dire. Stare con i giovani. La maggior parte. Non è mai peccato gli altri figli che ti dicono per sei mesi come si lavano le mani. Allora, questo fa parte del trattamento, ti dico solo questo pezzettino. Allora, il trattamento con un problema alimentare, e questo poi è la caratteristica del terapeuta, che oltre a formarti, poi c'è tutta una parte, io ti sto dicendo anche in parte il trattamento, perché dicendoti le caratteristiche ti viene in mente poi più o meno uno come cosa dovrebbe raggiungere. Allora, e lì subentra la relazione e la capacità del terapeuta, non tanto come competenza, ma come capacità relazionale di stare in una situazione dove hai molta pazienza, ma tanta pazienza, dove devi confrontarti in continuazione, no? Non so, quando la mia paziente mi disse, dottoressa, ma quando una magra si veste meglio, spende meno per vestirsi? Effettivamente sono uscita dalla terapia e ho detto, ma non ha torto però, ha ragione, no? E lei questo l'aveva notato, perché io mi sono fermata e l'ascoltavo, ha capito che la stavo ascoltando con molto interesse rispetto alle 8 mele che mangiava, no? E per quello che io vi dico che dovete essere interessate al loro mondo interiore. Ma io lo sono veramente, un po' perché alcune cose mi incuriosiscono, un po' perché è quello che io ho provato in passato, l'esempio del 31, la metà le ho beccate, cioè, ma tutti l'abbiamo provato, il 31 un pochino, e in parte vorrei essere non un modello, un punto di riferimento nel mio essere, non voglio essere chissà chi, ma per dire guarda che ce la puoi fare, puoi stare bene. Beh, certo. Bisogna vedere quanto grave è il problema, indubbiamente. Beh, io ho detto, forse tu non l'hai colto, uno pensa che io ti sta scherzando, ma che la nuance la deve avere in un certo senso. Quando io dico che devi conoscere il loro mondo, certo, se ti metti a piangere con lei perché hai preso un chilo, allora il terapeuta ha un problema. Però se hai la capacità di parlare di un problema dove tu l'hai superato come terapeuta, e ce l'hai la grande, la tecnica ce l'hai, la capisci l'empatia, e chi ti toglie da lì? Eh beh, un po'. Poi, allora uno potrei dire, cosa vuol dire averlo superato? Allora, io te l'ho detto, ti faccio sapere. E venendo qua, io ho potuto fare colazione stamattina, perché ho corso come una pasta, allora venendo su ho preso una chiesa, credo che sarà 15 anni che non la mangiavo, mentre io tu mi sono detta, beh, 15 anni che non la mangio, no? Cioè, un po' la nuance rimane, però non è che mi sto guardando. Però la nuance, io la sento che la nuance è un tratto, non è una mia vita. Ok? Dimmi. Tipo la danza, per esempio.
Quanto guarda il resto, non è proprio questa incidenza forse deve essere.
fanno più le anoressiche. Infatti le anoressiche hanno trovato un escamotage che è quello della bulimia, che sono molto peso. Le anoressiche, adesso, le anoressiche trasparenti, proprio l'altro giorno parlavo con un nutrizionista, gliene ho mandate un paio, e una delle due, lui mi ha detto, ah, ma esistono ancora? Sì, questo esiste, perché adesso il disturbo alimentare si è molto virato sulla bulimia, il mangiare e vomitare. Sì, però sono molto di meno adesso.
Sì, no, per carità, però io parlavo per esperienza di ragazzi che magari sono inseriti nel mondo sono troppo in questo
sì.
Dove comunque la diventa di estremato perché se no non
sta sì, con la data classica.
42 kg, però si ritrovi ad avere magari un ragazzo o comunque amici che ti dicono io non guarderei mai una persona come te, guarderei una persona.
Allora, lì bisogna vedere, allora, è completo quello il discorso precedente. In questo, le anoressiche, quelle che dico io trasparenti, sottopeso, grave, ce ne sono poche ormai. Anche perché come caratteristiche personali l'anoressica sottopeso in modo significativo ha una rigidità e una severità che il nostro contesto culturale non ha più. C'è molto più border adesso. Allora il border è più d'accordo con la bulimica, no? come quadro. Quindi oggi io vedo molto di più bulimiche che mangiano e vomitano o bulimiche sovrappeso quindi non vomitano oppure, e questo è veramente tanto, vedo un quadro del tipo un po' di bulimia, un po' di sostanza, un po' di attività relazionale promiscua, questi sono i quadri che vedo di più, va bene? Dove il disturbo alimentare è un pezzo del problema. Ok. Quello che dici tu è un po' la classica anoressica, ma quella ci sarebbe stata comunque, indipendentemente dal contesto esterno. Perché poi certi numeri ci sono, nel senso che non è che scompaiono tutti e rimane solo una patologia. E quello lo si affronta come un'anoressica. Di solito questi ragazzi sono molto rigidi con se stesse, sono molto severe. Io avevo una fanciulla anoressica, non completamente scompensata nel mondo della danza classica, a casa sua c'era un momento per fare la doccia. Non so quante volte questa era successa, mi era caso, ma se mi faccio la doccia. Mi capita anche di farlo due volte al giorno e non necessariamente estate, perché avete voglia di un momento di riposo. No. La doccia si fa in certi momenti, perché? Perché ci si lava. Quindi quella è un'anoressica in termini di severità con se stessa. Guardano poco la velina della situazione, quelle lì, anche perché hanno un sistema di valore molto duro. Allora lì lavori su altro. Lì lavori sulla morbidezza. Mentre con la bulimica, che è completamente sparata, lavori sul il confine, con questa lavori sulla morbidezza. E non so cosa sia più semplice, ci devo pensare. Perché sono di una severità che è una roba che ti massacrano, cioè hanno anche un rigore che tu dici dai, un po' di teoria del piacere, no, io la chiamo così, no? Lei ti guarda e mi fa, ho mangiato il gelato, cioè tu la guardi, dici no, ma ieri avevo mangiato anche il ringo, che ne so io, mi dicono no, cioè sono di un rigore, questa ragazza si premiava mangiando la pizza bianca del panettiere, non della pizzeria, perché la pizzeria già eravamo già a livelli di
cioè, l'obiettivo della pratica non è quello, non è quello di farsi vedere dal cuore che è premessa, ma non è quello di scomparire.
Infatti, l'anoressica in realtà è in lotta con se stessa e combatte con se stessa sul fatto che poi vada al giudizio esterno, sei magra eccetera, ma a un certo punto è una roba con se stessa, non è tanto sul mondo esterno.
Perché sei magra è l'altra
certo, però vi ripeto, il contesto sociale sta veramente spingendo molto sulla bulimia, non sulla anoressia. Infatti la maggior parte sono bulimiche. Allora, sono manipolatrici, questo è vero, io non lo patisco e quindi non patendolo molto spesso non me ne accorgo, cioè mi danno delle bombe in mano e io non me ne accorgo neanche, no? Tipo grassa come lei non mi può capire, oppure non lo so, però più che le anoressiche molto manipolatrici sono più le bulimiche, sono quelle confuse, no? un esempio di io me ne accorgo poco perché lo patisco poco, allora patendolo poco per certi aspetti è un vantaggio, poi me ne devo stare di accorgere perché devi farlo notare per dare un po' la stilettata, no? Oh, con calma, però secondo me mi viene in mente qualcuno del tipo che mettono su dei teatri, dottoressa sto male, mi devi aiutare, eccetera eccetera, poi tu smonti tutta un'agenda e magari non viene e dici ma scusa, no? Allora le mie colleghe, guarda ti manipola, guarda ti sbalza, io non lo colgo molto, poi quello dopo un po' me lo devo più imporre per fare una stare. No. Allora, dipende da quanto il terreno, parliamo di questo, è fertile. Indubbiamente se entri a 6 anni nel mondo della danza, punti molto in alto, cioè è un fattore da tenere in considerazione, no, però non è che se io, infatti si chiedeva il mondo che ti fa diventare così o se tu te lo scegli. Allora, è come dire, se accendo il televisore divento, no, lì dipende il tuo terreno, certo, la danza poi diventa, soprattutto la danza classica, diventa poi una cosa molto simbiotica, un ambiente che ti entra molto dentro, c'è molta competizione, poi proprio sul fisico, il collo del piede, piuttosto che la misura del collo, piuttosto quanto pesi, perché quando cominci a fare i passi a due, il ballerino deve poterti prendere, sai, allora lì, se c'è una nuance, perché poi si arriva da una famiglia di un certo tipo, diventa un rischio. Ma non perché in sé il mondo, che io sappia Carla Facci è male come un chiodo, però non credo sia una replica. Ma neanche l'altra, che non me la ricordo più come si chiama, che io sappia, è magra, ma è un magra perché rispetta delle regole per fare quel mestiere, ecco. Però certo che un po' mi viene l'ansia, ecco. Non so se avete capito. E lì dipende dai tuoi genitori come hanno coltivato quel terreno, perché se già frequenti quell'ambiente, la tua mamma mette il panino dietetico oppure ti rimpinza di cibo, perché c'è anche questa versione, se in qualche modo il cibo è in primo piano e poi è svalutante, se è importante la prestazione, il costo è fatto. Certo, ma infatti le telecifiche giuste dovrebbero fare dei test ingresso, psicologici però, cioè dove certe persone a rischio non dovrebbero entrarci dentro, almeno in quel momento, perché è rischio di scompenso. Però non so quanti entrerebbero, non so come spiegarti. No, ma io sulla questione delle regole per entrare in certi mondi posso anche darti ragione. È come quando dicono, no? Le discoteche c'è la droga. È vero che la droga c'è fuori, indubbiamente. Mi sono d'accordo, non è che la discoteca, io sono andata qualche volta, non mi hanno trascinata e sono andata quando ero giovane, però è anche vero che un certo tipo di ambiente con certe caratteristiche può facilitare certe situazioni già un po' barcollanti, non lo so, perché tu chiudi la porta di casa, potremmo lasciarla aperta, se ci interessa. Allora, se io ti faccio entrare in discoteca alle 1:30 di notte, do libero accesso ai minorenni di berti 10 cocktail consecutivi, gli do una macchina che è 2000... Allora, non mi devo poi sentire in colpa se investe uno in corso in via Corso San Maurizio. Non è il problema, non è aver investito quello in corso San Maurizio, ma è aver dato la possibilità di poter aver creato la situazione. Riesco a spiegarmi? Riesco a dare un'idea, è un po' come dire, se non sei 38 non lavori nel mondo della moda, se io vado in discoteca alle 10 non c'è nessuno, andrò alle 2. È un po' il gatto che si morde la coda. Io non credo che se in discoteca si entrasse alle 11 i problemi sarebbero risolti, io ne sono convinta, guarda, spalanco un portone. Però è anche vero che se mia figlia dall'altra mi dice se qualcuno è d'accordo alzi la mano, riempitimi di, io dico le mie, io credo che sia l'arredamento mio che fa da confine, io ne sono convinta di questo, ma siamo in un mondo dove questo arredamento deve essere di cemento armato, riesco a spiegarmi? E non è fatto da 17 anni avere di cemento armato, non è neanche giusto, allora i genitori devono avere due spalle così.
Ma
certo, però sai, poi gli mancano i fondi, mancano le medie, tutta la roba così, anche perché poi lo psicologo si becca una volta a settimana. La discoteca si becca tutti i venerdì sera, i sabati e le domeniche, tutti i giorni, cioè è una roba che tu sei lì e cerchi di fare il tuo granellino. Allora, se tutti insieme, non lo so, io dico delle robe poi contestate, ma facciamo un esempio, un parallelo, no? Allora, dottoressa, ma posso mica dire a mio marito di non uscire la sera, non mica la cena fuori? Secondo te un marito può tornare a casa alle 3 di notte dopo una cena? Un marito, un compagno, un convivente in un progetto di coppia? Le 3 e le 4? Da cosa? Capisci? Allora, io ho una mia teoria. Allora, supponi che vada a una cena di lavoro. Ci sono, no? Bene. La cena la facciamo anche l'aperitivo, facciamo le happy hour. Allora, comincia alle 7, le happy hour. Bene? Bene. Poi la cena. La facciamo cominciare alle 8:30. Quando la facciamo finire la cena? 10:30? A gruppo? 10:30. Ci facciamo 11. Dai, va bene. Che chiede la staffa? E da mezzanotte alle 4 che si fa? Mi preoccupo, io che sono a casa. Perché? Perché immagino la scena, lo scenario, io me lo sento raccontare questo, io faccio così, c'è questo mestiere 10 ore al giorno, con sempre pazienti, no? Da mezzanotte alle 4 si creano quelle situazioni dove l'arredamento è un po' più offuscato. Secondo me, poi magari mi sbaglio. È un po' come gli incidenti stradali che capitano alle 5 nel mattino, non capitano a mezzanotte, perché hai ballato tutta la notte, sei un po' tuonato, un po' fulminato, capitano alle 5. Perché? Perché si comincia a parlare in macchina, si creano quelle situazioni nell'ambiente un po' sfumato, posso fare un libro, potrei scrivere, no? Allora, è vero che mio marito deve avere l'arredamento di cemento armato, ma mettiamo che l'arredamento sia un pochino sfumato per la situazione, perché magari a casa c'è due figlie che urlano in continuazione e la moglie rompe le scarpe, tutto quello che ti pare, che ti sistema l'arredamento, sei lì, guarda che il confine è lì. Ci siamo? Allora, è lì che la moglie o la compagna, ti faccio un esempio parallelo, dove una situazione diventa rischiosa. Ok, quindi non è che dici non vado a cena, ma che ragionamento è, non mica mi deve chiedere il permesso per andare a cena, ma ci mancherebbe anche altro. Posso al massimo dirlo da un punto di vista organizzativo, perché se mi molla con due belle in casa e non ho neanche il tempo di mangiare o da mangiare, senti, magari se me lo dici un po' prima io mi organizzo, faccio da mangiare prima, ma quello è organizzativo, io non devo chiedere il permesso a nessuno, non deve chiederlo a me, ma ci mancherebbe anche altro. Se torna a casa alle 4 però sta fuori. Cioè, però deve dire, o me lo deve dire, insomma, allora, insomma, sono stata abbastanza chiara. Allora, non è la discoteca il mio problema, ma è che l'arredamento si sfuma un pochino. Se non pensiamo che ci fanno qualche fatica insieme, c'è l'arredamento proprio, non ce l'abbiamo neanche più. Ok? Boh, questo, allora, io faccio degli esempi, sembrano banali, ma rassicuro che affondano le radici in esperienza clinica di 10 anni. Dove io non credo alle favole, io faccio un mestiere dove mi racconto un giorno sì e l'altro pure i tradimenti. Poi ci sono, dottoressa, ma tanto uno tradisce sempre. È vero, ci sono donne che tradiscono con quelli che prendono il numero del gas. E beh, ma d'altra parte di tranne chi incontrerà in casa, incontrerà una donna, cioè di solito ti vuoi incrociare. Però io sono convinta che certe situazioni si possano evitare. Poi se qualcuno è d'accordo, la sala mano ve lo dice, fanno anche bene le cose che non le critiche. Insomma, tutti a casa. Allora, la mezzanotte alle 4. No, poi dopo tutto una volta vi voglio far sorridere, mio marito viaggia moltissimo, una sera in una cena di lavoro, e ricorderò sempre, perché noi abbiamo, insomma, questo ci fa ridere, no? Perché io queste cose le dico in casa, ma faccio anche la moglie arrabbiata, che faccio la psicologa, e mi disse, ma è sotto a parlare, facevi mica 15 anni che ti giustifichi con la mamma, no? Sapete quando uno arriva in ritardo, no? Dice, mamma, ma era sotto che parlavo, no? Ma sei scemo, gli ho detto. Era giù che parlava, insomma, con un collega, allora si mette a ridere su questa cosa. Questi erano un po' esempi per farvi capire. Io sto cercando di rendere semplice delle cose molto complesse, perché se voi siete troppo tecnici in terapia il paziente non vi capisce. Però se dietro la tecnica, se dietro l'esempio semplice non c'è tecnica, fate tutto tranne che questo mestiere, ok? Allora, potete essere molto semplici se avete una buona preparazione teorica. Allora, se non guardo insieme più, insegniamo solo questo. Allora, giudizio, quindi si ha la paura dell'invasione. Che è un po' per dire quello che vedete che non mando le cose che fanno le cose. Allora, sembra fare una contraddizione del tipo. Siccome non conoscono bene il proprio mondo interiore, prendono come modello il mondo esterno, in cui ci siamo, vedete, perché gliel'ha insegnata la figura del sacramento. Quindi sono molto sensibili al giudizio, no? Bene, perché mettono a posto i mobili. Però sono anche sensibili all'invasione. Sono quelle ragazze che io dico dovete avere la giusta distanza. Qui potrebbero essere molto bravi a descrivere questa situazione i fanciulli, i maschietti, quando ne incrociano uno sulla loro strada. Perché non sanno mai bene se stare troppo dentro o troppo fuori. Perché se gli sei troppo vicino, l'altro si sente invaso. Ma se ne stai troppo lontano, si sente trascurata. Qual è la strada giusta? È la giusta distanza. Cioè è un problema di empatia. Non è un problema del ti regalo 5 fiori piuttosto che 10, piuttosto che ti chiedo il permesso, no? Ma è un problema di empatia, cioè la persona che ti ha accanto, in primis la madre, o la figura del sacramento, cosa ha fatto? Non essendo empatica, decideva lei quando entrare. Ci siamo? Quindi l'altra era invasa, ok? Quindi l'empatia è quella caratteristica personale che ti permette di capire quando puoi entrare dentro una persona e quanto entrare. Questo può capire anche in terapia, da parte dello psicologo. Ci siamo? Quindi l'invasione, loro hanno paura dell'invasione, quindi cosa fanno? Mettono dei muri pazzeschi. Allora dite, allora il problema l'hanno risolto. Hanno messo un muro rispetto alla velina o piuttosto rispetto alla mamma andando a vivere da soli. Però la cosa carina è che mettono i muri, mettono la porta blindata, chiudono doppia mandata, il video citofono, eccetera. Cosa fa il mondo esterno? Bussa e non niente. Ribussa niente. E ribussa un po'. A un certo punto riescono ad entrare il mondo esterno, riescono ad entrare il mondo esterno e gli fanno quello che devi fare. Cioè non c'è un filtro. C'è quella caratteristica psicologica che si chiama tutto o nulla. Mangio un cioccolatino, allora me la mangio tutta la scatola. Ci siamo? O ti tengo fuori per la strada, o ti faccio andare direttamente in casa da letto a mettere a posto la biancheria nei cassetti. Non esiste l'entrata, la cucina, il salotto. Allora cosa succede? Che se io faccio entrare questo di colpo qui, è comprensibile che mi deluda. Ci siamo? Cioè non riesce ad ammortizzare. Perché cosa fa? Pone, allora, la persona rimane fuori. Questo capita molto nelle relazioni affettive, sia con ragazzi ma sia anche con le amiche. Allora, non hanno amiche o hanno tutte conoscenze, le tengono fuori, ad un certo punto queste o questo riesce ad entrare e ti fanno fare quello che vogliono ed è abbastanza probabile che le deluda. E perché hanno fatto entrare uno che in teoria doveva rimanere qua. Avete capito? Poi, facendole entrare, mi tratta male, oppure mi deluse, automaticamente vedo riconfermato che il mio arredamento non va bene e quindi ritorno a non pago niente, eccetera, eccetera. È molto complesso questo, come meccanismo. Ed è anche complesso per chi ti sta vicino, Allora, il tema della delusione, vabbè, di tutto nulla, o tema della perfezione. Sto vedendo se c'è qualche altra caratteristica che sono le più importanti. Ok. Ci siamo?
dello stare vicino alle persone che ti stanno vicino, quindi diventa negativo il fatto che non possiamo portare vicino.
No, non diventa, no, no, non diventa negativo, è che questa persona non sa come starti vicino.
Ok, ma il fatto che ci provi, e quindi magari vedo un rifiuto e ti allontani di conseguenza perché.
Beh, è abbastanza logico, certo.
Quella è la delusione.
No, la delusione arriva nel momento in cui è entrato, perché nel momento in cui la persona è entrata, la chi ha un problema alimentare, diciamo che chi ha queste caratteristiche psicologiche, lo carica di aspettative, lo mette su un piedistallo, e chi è su un piedistallo prima o poi in qualche modo cade, ma non perché ha sbagliato quello che è caduto, ha sbagliato la persona a caricarlo su un piedistallo, perché di perfetto al mondo non c'è nessuno, per fortuna. Ci siamo? Allora, quindi, se tu lo fai entrare, finalmente lo fai entrare, magari per delle motivazioni neanche corrette, automaticamente tu affidi un pezzo della tua intimità, non parlo solo di fare l'amore, parlo proprio della tua persona, a una persona che ti farà del male, ma non perché sia brutto e cattivo. E facciamo davvero così. Allora, io un po'. Queste fanciulle molto spesso hanno rapporti con persone già impegnate, i famosi irraggiungibili, e poi quando l'hanno raggiunto non lo vogliono più, perché è un ottimo escamotage per non perdere il controllo su se stesso, su se stessa e sulla propria amabilità e sul proprio corpo, no? Allora, avere una persona impegnata, cioè tu praticamente poni una barricata rispetto alla fertilità, no? Perché hai paura di soffrire, eccetera, eccetera. E poi si apre la fertilità a uno sposato, paura, scusi, ma scusami, ma non in sé in quanto sposato convivente, mi dicesse, guardi, era sposato, sta separando, va bene, cioè non è un problema. Ma se mi dici che ha una vita di coppia fissa, che è sposato e con figli, secondo te come andrà a finire? Cioè, uno l'idea gli viene in mente, no? Poi tutto della vita può essere. Però, poi l'idea di vita è bellissimo. Giovane uomo, magari non so, con un bambino piccolo, sposato da 8 anni. È difficile che questa persona lasci questa moglie con un bambino, perché è ancora troppo difficile la storia. Allora, la massacrano, ecco, vede, mi trattano sempre male, ma la puntata era quella, insomma, e poi è abbastanza, hai investito la tua capacità affettiva, hai dato un pezzo di te in una situazione molto a rischio. Perché c'è un altro, potrei stare qui, ci sarebbe tantissimo da dire, però io ho voluto mettere delle caratteristiche, tanto per darvi dei lati a cui fare riferimento, altrimenti non sapete come organizzare il discorso. Mi raccomando, nella relazione, basta che prendete il manuale di psicoterapia cognitiva, alcune cose non le troverete bene così. Perché ho preso più fonti, qui mi dico anche un paio di video, c'è qualcuno che mi ha chiesto un po' di bibliografia, è molto più complessa la cosa, però in qualche modo devo sintetizzare e parlarne. Allora, se io ho chi ha un problema alimentare ha 3 problemi, un problema sul valore, un problema sull'amabilità e un problema sul poter essere se stesse. Se parliamo di temi di vita, sono questi 3 temi a rischio, ok? Allora, se io ho un problema sul valore e l'amabilità e metto queste 2 tematiche in mano ad una persona che per quanto sia buono è impegnata in un altro progetto di vita, ma è abbastanza scontato che mi massacrerà, non so come spiegarmi, per quanto sia buono è corretto, cioè sul corretto c'è un dubbio. È possibile, sì, nel senso che allora, prima di tutto queste ragazze sono alla ricerca di forti emozioni, quindi loro non vogliono annoiarsi, proprio perché avendo un problema sulle emozioni, le forti emozioni le sentono, ci siamo? Perché sentendosi vuote, la botta di emozioni, allora tu immagina la situazione, allora non conosci bene il tuo mondo interiore o non lo conosci per nulla. nulla, quindi tu senti il famoso vuoto, ci siamo? Il famoso vuoto che loro ti dicono. Facciamo un po' di ritornare, va bene? In realtà non è vuoto perché è fatto di un arredamento che tu non conosci, va bene. A quel punto fanno di tutto per riempirlo. Una parte cibo, per esempio, e una buona parte arriva dal mondo, una buona parte arriva dal mondo esterno, ok? E una parte arriva sempre dal mondo esterno, per esempio, da relazioni complicate. Proprio perché una relazione tra virgolette tranquilla, dove tranquilla non è in senso negativo, ma dove c'è una progettualità, andrebbe a toccare dei suoi pilastri che in fase di trattamento lei non vuole ancora toccare, perché siamo agli inizi qua. Cioè, perché non lo vuole toccare? Perché dovrebbe andare a fidarsi. E il tema della fiducia qui non va molto bene. Capisci? Dovrebbe fidarsi di un'altra persona e che insieme mettono a posto l'arredamento, perché ha paura di essere invasa, ha paura di essere lasciata, ha paura di perdere il controllo, per quello che molto spesso le domestiche hanno paura di fare l'amore. Allora, che dentro mi faccio il condizionato tale per cui vai ad instaurare una serie di relazioni che confermano la teoria che tu vali poco. Ci siamo? Loro vivono di botte e delusioni, no? E poi oltretutto, essendo molto legati al mondo esterno, una persona che proviene dal mondo esterno e che mi riempie di emozioni ha assunto un'importanza notevole per me. E poi di solito queste persone che lo incrociano sono decisamente emozionanti. Come libro, mentre ci siamo, vi dico un paio di libri. Uno, per esempio, della Hilde Brook, scritto B-R-U-C-K, Brook. È un nome, non c'è più il mercato, è una delle più grosse studio, studio, appunto, di studio alimentare. C'è la Gabbia d'Oro, per esempio, che è tecnico ma molto narrativo. Poi ce n'è un altro, della Feltrinelli, anche questo della Feltrinelli, che si intitola Anoressia, bulimia, e spesso così, ma si legge bene, dove c'è bianco con un pezzo verde. Anoressia, bulimia, obesità. Poi ce n'è uno della Faccio, che si chiama Disturbo alimentare, quindi ne è caduta una grande fantasia. E poi c'è, però questo è un po' più commerciale, Dalle Grave, scritto Dalle staccato grave, è uno studioso che è responsabile di Villa Garda, dove questa struttura dove si occupa di disturbi alimentari. Lui ha scritto moltissimo, tenete conto che essendo però diciamo molto commerciale, molti libri sono commerciali e altri sono un po' più tecnici. Voi basta che andate in una libreria dove potete consultare e li prendete poi. Ce ne sono anche altri, questi tre comunque già bastano, questi tre delle Hilde Brook. Hilde Brook, c'è i due delle Hilde Brook e quello della Faccio. Poi da lì vi fate voi la bibliografia, nel senso che basta andare al fondo del libro, ma poi a man mano che vi interessate di un filone, automaticamente poi trovate. Ne ha stati diversi, per esempio c'è uno che si titola Le mie pazienti dico che è commerciale, però trovate gli esperimenti che vi ho fatto vedere sulle conseguenze. Per vedere dei Brook invece sono proprio più scientifici. La Gabbia d'Oro c'è anche quello della Ugazio, che lei è una sistemica, però si occupa di disturbi alimentari, quella allenta Terre Promesse, uno della Ugazio. Comunque parla di un'altra linea che quella, anche la Ugazio. Allora, tanto da darvi, dovete fare rispetto alla medina, tanto per darvi un'idea. Allora, criteri diagnostici, modello multifattoriale, sospetto oggettivo e caratteristiche psicologiche. Voi potete anche decidere, a parte i criteri diagnostici, come altre parole chiave, come se lo ricordate, il concetto di diagnosi, il concetto di assessment e il concetto di titolo. Ho utilizzato come tecnica per farvi lezione quella che diceva Elia delle parole chiare, non so se avete mai fatto, sapete quando si fa l'educazione sessuale, cioè alla fine di un corso di lezione la capacità di mettere delle parole chiare. Questo si può fare anche per gli esami, funziona. Se voi avete la capacità di formulare un discorso, vuol dire che la materia l'avete capita. Poi, per tutti i criteri diagnostici, mi soffermerei un pochino meno sulla relazione, se non in termini come ve l'ho fatto vedere io la prima volta. Poi c'è il modello multifattoriale, che si ricollega anche a tutto l'equipo. E poi qual è? Tra le caratteristiche psicologiche sul trattamento, un qualcosina abbiamo fatto, perché facendomi voi le domande, io vi ho fatto vedere. Sul trattamento dovremmo stare... Adesso non so se nel secondo semestre vi farò un mercato similare, perché so che c'è un altro corso, adesso non so. Perché non ho capito niente di questa facoltà di psicologia, cioè, 2000 corsi, cioè non so neanche capire, infatti quando mi chiedono collaboro con la facoltà di psicologia, perché non ho capito bene, perché certe volte non so se capita anche a voi, se quelli nuovi, titoli, esami. Boh, andando via, se mi lasciate il foglio, se qualcuno avesse bisogno di me, io sono al centro dove lavora il professor Veglia, un contatto telefonico, avete bisogno, perché vi è venuto un dubbio, ma non dico solo da un punto di vista accademico, ma non so, mi sono spaventata, sto male, c'è questa cosa che non ho capito, mi ha messo in crisi, telefonata, dite, ecco, sono uno studente del seminario, perché studio se no fanno da filtro, magari mi metto in lista d'attesa. Io quando arrivo prendo le telefonate e vi telefono. Lasciate il cellulare, fate le impressioni di quelli che si incontra. Ok. Ciao ciao. Sì, me ne rimetto a posto, ditemi. Pronto.